Uomini e profeti. Questioni.
Una buona domenica, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi in ascolto. Benvenuti a Uomini e Profeti e Questioni. Un saluto da Gabriella Caramore, da chi fa il programma assieme a me, Paola Tagliolini, la curatrice, Ornella Bellucci, che fa la regia, con Benedetta Caldarullo e Irene Saltori, che si alternano alla conduzione del sabato, e dal tecnico del suono di oggi, che è Paola Brai. E vi ricordo naturalmente il nostro sito, che è uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare le puntate da scaricare, da riascoltare, le informazioni relative ad ogni singola puntata, il nostro profilo Facebook e il nostro indirizzo di posta elettronica uominiprofeti@rai.it. Oggi un'altra delle grandi questioni che abbiamo toccato tante volte, ma che da sempre accompagnano le esperienze delle fedi, delle religioni, delle grandi tradizioni, quella del rapporto di queste esperienze con il potere. E un simbolo di questo fatale intreccio è proprio, per esempio, la distruzione avvenuta nei giorni scorsi dei capolavori assiri custoditi nel museo di Mosul, e prima ancora la distruzione della tomba del profeta Giona, sempre a Mosul, e prima ancora i Buddha nella valle di Bamiyan in Afghanistan. Ecco, vedendolo lo scempio su questi patrimoni della bellezza, della memoria di un popolo, per associazione ho pensato, spero che possiate vederlo, l'abbiate già visto, un film che c'è in questi giorni nelle sale, si intitola Timbuktu. Il film di un regista della Mauritania che ci fa capire moltissimo delle contraddizioni in seno all'Islam. Ecco, nella prima e nell'ultima scena di questo film si vede uno stupido e crudele tiro a segno di alcuni jihadisti che si esercitano distruggendo alcune magnifiche statue della tradizione Mali, che rimangono lì sventrate, uccise, mute, quasi attonite a dare testimonianza di questo odio inutile e funesto che abita i cuori. Anche noi oggi parleremo di una statua che per fortuna non è stata distrutta e che continua invece a conservare memoria, però è la memoria di una lacerazione, di un problema, di una difficoltà per l'essere umano di immaginarsi nella libertà. Più concretamente, questa statua, che è quella di Giordano Bruno a Campo dei Fiori a Roma, testimonia di una frattura che ha accompagnato a lungo la storia del nostro paese e la storia del pensiero religioso, e che forse l'accompagna ancora, anche se ciascuno di noi è chiamato a tener conto dei mutamenti dei tempi, sia per l'aspetto politico ma anche per l'aspetto religioso. Ecco, prima di salutare il nostro ospite che ci racconterà proprio la storia, la biografia di questa statua, un omaggio che Franco Battiato ha dedicato a Giordano Bruno con un brano che si intitola appunto Omaggio a Giordano Bruno. Ecco, questo omaggio a Giordano Bruno di Franco Battiato, per la verità piuttosto rarefatto per una figura morta tra le fiamme inquisitorie, per il suo straordinario innovatore pensiero, libero, immaginifico, ci spiegherà tutto Massimo Bucciantini, che insegna storia della scienza all'Università di Siena. Buongiorno, professor Bucciantini.
Buongiorno, buongiorno a lei.
E che è autore di questo libro che si intitola Campo dei Fiori, storia di un monumento maledetto. Un libro uscito da Einaudi, che è una vera e propria biografia di questa statua, più che di Giordano Bruno. Voglio anche ricordare, forse Ricorderà chi ci ascolta Massimo Bucciantini, almeno in occasione della presentazione della serie di Radio 3 dedicata a Galileo Galilei, io dico l'universo. Ecco, stemmo con lui che ci così introdusse alla figura di Galileo. Allora, una biografia non a Giordano Bruno ma a una statua. Perché Bucciantini?
Questo libro nasce da una riflessione su alcune pagine di un libro famoso che ha fatto scuola nella storiografia. Mi riferisco a un libro che in Italia è stato pubblicato da Adelphi nel 1988 con una splendida postfazione di Renato Pasta, e l'autore è Robert Darton, storico dell'illuminismo. Il libro si intitola Il grande massacro dei gatti. Darton scrive: la gente pensa con gli oggetti o con ogni altra cosa che la sua cultura le mette a disposizione, come le fiabe o le cerimonie. Darton arriva a questa conclusione partendo dagli studi di Levi-Strauss sugli oggetti venerati nelle tribù amazzoniche. Bene, io sono partito da questo libro e ho scelto come oggetto quella statua che è un punto, o dovrebbe secondo me essere un punto di memoria ancora vivo nella nostra storia.
Ecco, adesso lei ci dirà quale pezzo di storia d'Italia, quale problema della storia d'Italia viene raffigurato in questa statua, però appunto la questione del clericalismo, anticlericalismo, eccetera. Però allora preliminarmente io le chiedo una cosa: lei è uno storico della scienza. In questo libro, che tra l'altro devo dire è veramente avvincente, è descritto con una scrittura inventiva che cattura veramente. Ecco, in questo libro c'è poca scienza e molta storia, anzi molta narrazione storica. Che cosa vuol dire essere oggi uno storico della scienza? Qual è il volto che ha assunto la storia della scienza in questo momento?
Sì, lei ha ragione, c'è poca scienza. Il fatto che ci sia però poca scienza non significa che un po' questo libro sia anche di storia della scienza. Cioè, mi spiego, per fortuna non siamo più di fronte a un'immagine della scienza solo legata alla storia delle scoperte scientifiche o alla verifica sperimentale delle teorie. Ormai da 50, 60, 70 anni la storia della scienza appartiene alla famiglia delle storie a pieno titolo, anche se molti non se ne sono accorti, e questo purtroppo è colpa anche di tanti storici della scienza italiani, secondo me. È un libro ibrido, cioè un libro un po' di confine, ecco. Definirlo libro di storia della scienza forse è azzardato, ma se per storia della scienza...
Un frammento di,
sì,
di storia,
esatto,
della scienza.
Se, cioè, per storia della scienza si intende anche una disciplina che indaga le relazioni fra scienza e religione, scienza e letteratura o scienza e politica, come in questo caso, forse, considerando che Bruno, l'immagine di Bruno, non tanto il Bruno storico, non si parla in questo libro del Bruno storico, ma di un'immagine forte, che è l'immagine di un eroe popolare, di un martire, ma anche di un anticipatore della scienza moderna.
Ecco, più avanti le chiederò anche qualcosa di Giordano Bruno e del suo pensiero, ma mi interessa molto questa cosa che ha detto, perché anche dal nostro punto di vista, che invece è quello del fatto religioso, constatiamo spesso che non si tiene conto che oggi, naturalmente c'è la questione una questione di fede, ma non si può parlare di religioni senza fare anche storia delle religioni, e quindi questo è un ostacolo contro il quale a volte ci troviamo ad andare a sbattere. E quindi è interessante questo che lei dice, perché reintroducendo una dimensione storica sia per la scienza che per le religioni che per le altre discipline, tutto acquista un diverso sapore, ecco, si possono guardare più da vicino le cose. Ecco, ma allora questa statua, allora, la storia di Giordano Bruno e del mito, della statua di Giordano Bruno e del suo mito, che cosa significa, appunto? Quale storia d'Italia ci raffigura?
Beh, la storia di quella che io ho chiamato la biografia di una statua è il racconto della prima battaglia laica italiana dopo Porta Pia. Ecco. Ed è una battaglia, cioè dopo il 1870, dopo che Roma almeno virtualmente, era diventata la capitale d'Italia, ma di fatto Roma nelle sue piazze, il volto che presentava ai cittadini era ancora la città del Papa. Questo è un punto che viene, secondo me, abbastanza bene messo in evidenza dal libro. Cioè, sì? La statua di Giordano Bruno è il primo vero monumento laico fatto nella città di Roma, e questo naturalmente provocò una battaglia che durò ben 13 anni. Cioè, noi sappiamo che la statua venne inaugurata, ecco, facciamo un po' di conti,
sì, facciamo un po' di storia,
perché altrimenti senza conti non si va avanti. Allora, una battaglia durata 13 anni, inizia nel 1876, cioè 6 anni dopo Porta Pia, e però ci vollero 13 anni di battaglie durissime, innanzitutto con l'amministrazione clericale romana, l'amministrazione municipale romana, e per arrivare a solo al 1889. E l'obiettivo era chiaro, poi vediamo chi sono i soggetti anche di questa storia. L'obiettivo era minare una delle cose considerate più preziose nella città del Papa, cioè il volto e l'immagine delle sue piazze, che da sempre erano state considerate teatri, possiamo chiamarli così, teatri a cielo aperto dei riti e delle cerimonie del potere religioso. Quindi è una questione che mina il potere religioso in una delle piazze più popolari di Roma.
Ecco, 9 giugno 1889 viene inaugurata questa statua, nel suo libro c'è anche un'immagine appunto della piazza di Campo di Fiori, più o meno in quegli anni, tutta fitta di bancarelle disordinate, con queste piccole povere case che ancora in parte sono rimaste ma adesso restaurate, eccetera, e c'è una... e c'è una bella descrizione, tra l'altro, di Émile Zola, che nelle pagine del suo diario descrive la piazza accompagnandola con questa foto in bianco nero, e dice: stamattina piazza Campo di Fiori, una grande piazza, un parallelogramma allungato, pavimentata con i soliti piccoli sanpietrini, in mezzo la statua di Bruno, bruciato qui, una protesta contro la chiesa. Le case intorno hanno altezze molto diverse, basse, alte, terrazze con piante. Sono gialle con le persiane verdi, tutto intorno molte botteghe con appese stoffe dai colori sgargianti, blu, rosse, gialle, macellai con carne sanguinolenta, nerastra, preparata male, non ha l'aria pulita come a Parigi, animali con il collo che sembra strappato e sanguina ancora, pizzicherie con file di salsicce, palle di lardo, salami. Ecco, insomma, una descrizione di come è stata più o meno quasi fino ad oggi questa piazza, e come più o meno continua ad essere, anche se con qualche variazione. Ecco, ma allora l'inaugurazione il 9 giugno 1889, ma prima di allora, lei dice, ci sono voluti 13 anni, quali erano gli umori che percorrevano non solo l'Italia ma l'Europa in quel momento, l'Europa e l'Occidente? Perché è importante anche contestualizzare la nascita di questa statua.
La prima cosa che dobbiamo dire è che 3 settimane prima, in un'altra grande capitale europea, cioè Parigi, c'è l'inaugurazione della Torre Eiffel, cioè quella che allora veniva chiamata appunto Tour de la Liberté, appunto. 3 anni prima, a Long Island, un'altra grande statua, la statua che illumina il mondo, appunto, cioè la Statua della Libertà. Ecco, il contesto è un po' questo, il contesto internazionale è che le parole d'ordine che risuonarono nei discorsi ufficiali sia a Parigi sia a New York, ma anche a Roma, erano parole come libertà, scienza, avvenire, marcia del progresso, però con una differenza abissale. Qui sta la differenza e in qualche modo l'anomalia italiana, è che se noi le guardiamo e le mettiamo una accanto all'altro, Torre Eiffel, la statua della libertà e la statua a Giordano Bruno, beh, insomma, è difficile vedere il futuro in una statua che ha le sembianze di un frate eretico dal volto cupo e severo come il nostro, mentre invece la Statua della Libertà, insomma, venne subito ribattezzata Miss Liberty. E insomma, siamo di fronte a due libertà e due modi di intendere anche il futuro e fare conti con il passato, che è molto diverso.
Ecco, fare i conti con il passato. Questa statua viene dal passato, nasce 3 secoli dopo il rogo di Giordano Bruno. Ecco, in Italia invece in quel momento quali erano i principali schieramenti in campo?
Beh, dopo la conquista di Roma, per 6 anni è la destra storica che governa il paese. Ma da un punto di vista di immagini, appunto, ma da un punto di vista di oggetti, per tornare alle cose iniziali di cui abbiamo parlato, Roma non appariva affatto come capitale del nuovo Stato. I primi monumenti, diciamo, ai patrioti, penso alla lapide al vascello, il ricordo della difesa della Repubblica nel 1849, oppure al monumento a Giuditta Tavani Arquati in via della Lungaretta a Roma, sono monumenti fatti da associazioni e circoli democratici. Il primo monumento che lo Stato italiano fa al Risorgimento a Roma è quello dei fratelli Cairoli nel 1883. E poi non dimentichiamoci che il grande monumento a Vittorio Emanuele II, è vero che la prima pietra viene posata nel 1885, ma l'inaugurazione avviene solo 50 anni dopo l'Unità d'Italia, cioè nel 1911. Ecco, tutto questo per dire che il problema Roma era un problema quanto mai aperto, e l'erezione a Roma, capitale d'Italia, di una statua a un eretico, cioè un acerrimo nemico della Chiesa, diventò un gesto di sfida che andò oltre anche le intenzioni degli stessi proponenti. E qui forse bisognerebbe dire...
Clericalismo e anticlericalismo sono sempre poi degli atteggiamenti molto speculari, no? Certo. Nasce un movimento anticlericale laddove c'è un forte clericalismo, e d'altra parte laddove il clero si sente minacciato cerca di consolidarsi, quindi è questo schieramento che si era stabilizzato, che ha esercitato una forte tensione in Italia. Ecco, ma la statua, a chi è venuta l'idea della statua e poi chi l'ha eseguita?
L'idea della statua nasce in Italia, ma non è farina italiana. Allora, devo aprire una piccola parentesi.
Sì, però dopo le vogliamo chiedere anche di Giordano Bruno, quindi andiamo avanti.
La piccola parentesi è che gli archivi, le carte, i documenti conservati in migliaia di archivi italiani, questa volta si sono presi un po' la rivincita rispetto a tanti che dicono che non c'è cosa più inedita dell'edito. In questo caso, grazie agli archivi anche provinciali, se volete, ma importantissimi, Iesi, Cesena, l'archivio capitolino di Roma, per farla breve, l'idea è di un francese, è di un comunardo, cioè di un esule rivoluzionario socialista ed ebreo che si chiama Armand Lévy, e quindi il nesso tra la statua e i principi della rivoluzione francese è fortissimo.
Ecco, anche se il nesso fra la statua e i principi della rivoluzione francese, diciamo, è più ideale, perché poi nella raffigurazione c'è questo uomo severo, sofferente, cupo, oscuro, che guarda verso il basso.
In parte, perché quello è il secondo bozzetto, cioè quando dico che ci sono stati 13 anni di lotta durissima, è che il primo bozzetto fatto da Ettore Ferrari, appunto lo scultore, massone, mazziniano, repubblicano, era un bozzetto invece dove Bruno veniva raffigurato con il braccio destro alzato, insomma è il bozzetto di un profeta che ha un libro.
Ecco, invece qui è più un ritratto di una vittima resistente, di un martire, no?
Sì, di un martire, ma anche di un filosofo che guarda in direzione di San Pietro.
Questa è la sfida. Senta, invece la cosa interessante è è raccontare chi ha fortemente sostenuto l'idea di questa statua, e qui abbiamo delle sorprese. Allora, chi erano gli attori di questo dramma?
Gli attori principali di questo dramma sono gli studenti. Ecco. Spesso si dice che quella statua è massonica, in parte è vero, ma la massoneria interviene solo in un secondo momento, cioè l'idea forte che Armand Lévy, questo rivoluzionario socialista esule a Roma, che trasmette a alcuni studenti, e qui proprio per omaggio a questi studenti e questi ragazzi dimenticati, sono soprattutto due, uno di Faenza, Alfredo Comandini, e l'altro di Iesi, Adriano Colocci, studiano giurisprudenza a Roma, sono figli di, sono militanti repubblicani o comunque liberali, e prendono immediatamente quest'idea da Armand Lévy e costruiscono e organizzano il primo grande comitato per la sottoscrizione del monumento. Fu un flop, lo dico subito, cioè durò 3 anni, i soldi raccolti furono pochissimi, e naturalmente il contrasto con l'amministrazione comunale fu durissimo. Anche qui.
Ecco, però poi invece hanno avuto delle sottoscrizioni notevoli e importanti.
Certo, la nascita del secondo comitato nel 79.
Tra cui anche Garibaldi diede il suo contributo.
Garibaldi dette una simbolica 5 lire, ma dietro queste 5 lire inviate da Caprera c'era tutto l'anticlericalismo. Dell'eroe, insomma, che si rivolgeva ad un altro eroe ferito e ucciso dal potere temporale della Chiesa. Non c'è dubbio che il simbolo Garibaldi fu uno dei momenti trainanti del primo comitato, ma anche del secondo comitato.
E del secondo. Ecco, l'esito di questa battaglia, tuttavia, fu positivo, perché poi la statua si fece.
Certo, si fece.
E fu sistemata a Campo dei Fiori.
E grazie.
In una delle piazze romane più importanti, più frequentate, più popolari.
Sì, anche qui bisogna ringraziare, comunque sia, comunque la si pensi, questi studenti, o almeno una parte degli studenti, che non accettarono la soluzione avanzata dell'amministrazione, perché l'amministrazione sarebbe stata ben contenta di mettere una lapide, una lapiduzza in Campo dei Fiori e fare il monumento dove nessuno l'avrebbe visto, soprattutto la gente del popolo, cioè in Santivo alla Sapienza, cioè nell'atrio dell'Università Romana.
Ecco, invece proprio in piazza e con lo sguardo rivolto a San Pietro diventa un'altra cosa.
Certo.
Lei però li definisce vincitori perdenti, i vincitori di questa battaglia. Perché perdenti?
Perché quel 9 giugno poteva essere l'inizio di una politica della sinistra. Non dobbiamo dimenticare che non è solo Roma il 9 giugno a favore di Bruno, le manifestazioni per Bruno si svolgono in gran parte d'Italia, cioè qui veramente nell'89 siamo a uno scontro di due Italie, un'Italia laica e anticlericale che vuole naturalmente in questo caso riconoscere il valore e l'uso strumentale ovviamente di Giordano Bruno. Allora, perché perdenti? Beh, per il semplice motivo che quella statua non produsse politica. Quella statua rappresentò, come dire, un altolà per ogni forma di conciliazione fra Stato e Chiesa, ma non produsse né una legge sull'abolizione dell'insegnamento religioso nelle scuole, né leggi laiche. Insomma, il paragone con la Francia è ancora forte, voglio dire, nel 1905 la Francia fece una legge in cui c'è la piena autonomia dello Stato tra Stato e Chiesa, cosa che in Italia non avvenne. E
ecco, qui però gli eroi perdono sempre, o quasi per definizione, però perdendo vincono, nel senso che rimane poi il segno del loro gesto.
Certo, e infatti è rimasto il segno del loro gesto. Però diciamo c'è una tradizione, se posso dire, c'è una tradizione a farsi del male in Italia, no? Cioè questa storia dei vincitori perdenti, potremmo, prima o poi qualcuno scriverà un libro su quanti vincitori sono poi stati di fatto perdenti. La grande manifestazione che fece Sergio Cofferati a Roma per i diritti, e siamo vicino a noi, 1992, Fu una grande manifestazione, portò a Roma 3 milioni di...
Sì, oggi però è un po' più difficile, valutare anche le posizioni e valutare vincitori e perdenti e valutare... Cioè, di Giordano Bruno noi sappiamo che appunto era un difensore del pensiero libero, certo. Mi piace chiamarlo più pensiero libero che non... libero pensiero, perché è diventata una cosa un po' convenzionale e tra l'altro non so lei che cosa ne pensa, ma trovo un po' fastidiose alcuni atteggiamenti dogmatici di alcune associazioni degli atei, agnostici, razionalisti, intitolate a Giordano Bruno, eccetera. È come se fossero rimasti fermi nel tempo, senza guardare il mondo che muta, il mondo che cambia. Vabbè, lei tace.
No, io aspettavo che finisca.
Sì, ho finito.
Su questo sono perfettamente d'accordo con lei, insomma. Si tratta di intendersi su che cosa significa essere laici. Termine laicità, ecco, e cosa significa appunto essere laici.
Oggi poi è molto ambiguo perché...
Il problema è che ci sono molti atei dogmatici,
al pari
di tanti clericali dogmatici. Fare un esempio, mi viene un po' da sorridere quando a volte vedo in libreria questi libri dove si cerca di spiegare e di dimostrare la non esistenza di Dio. Dio mio, insomma. Questo secondo me è una forma di ateismo dogmatico.
Sì,
insomma.
Così come...
È speculare.
È speculare, esatto. Esistenza e non esistenza sono, come dire, sono battaglie di retroguardia un po', esatto. Da entrambe le parti. Senta, però io le chiederei di fare un passo indietro di 300 secoli e proviamo a ricostruire in una sintesi che è davvero irriverente, perché le permetteremo di dire soltanto poche parole, le ragioni per cui Giordano Bruno era stato messo a rogo. E per riportarci alla sua esistenza terrena ascoltiamo un brevissimo frammento del film di Giuliano Montaldo del 1973 dedicato a Giordano Bruno, interpretato da Gianmaria Volonté, in cui la colonna sonora era di Ennio Morricone.
Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe, Enrico III di Francia, sangue, Elisabetta d'Inghilterra, sangue, Rodolfo II d'Asburgo, sangue, e addirittura il monarca che proclama di sedere più in alto di tutti, sangue.
E se occupa solo di filosofia o anche di politica, sto Bruno?
Di filosofia, di politica, e se occupa di tutto?
Se dice che in segreto pratichi anche la magia nera.
No.
Quando vado a San Marco e prego il Signore, mi rivolgo al potere più grande di tutti, al potere di Dio, perché io credo in Dio.
I bambini si portano dentro una magia naturale che a poco, crescendo, sono costretti a distruggere. E allora cominciano a pregare.
Io voglio sapere come si fa a esercitare il potere su una persona. Come si può dominare l'animo.
Lo scopo della filosofia di Bruno è distruggere ogni sistema di governo.
Ci sono degli uomini che vivono nella certezza come te e altri uomini costretti a tirare la cinghia, ma tutti quanti gli uomini sono uguali.
No!
Via da casa mia, via!
Allora, Massimo Bucciantini, filosofia, politica, scienza, magia... Che cosa, quali sono i tratti della modernità di Bruno, così invisi al potere conservatore da condannarlo poi a rogo, e che cosa invece lo trattiene dentro le maglie di un pensiero ancora medievale?
Quanto tempo mi dà?
Vabbè, intanto cominciamo, poi ci fermiamo.
Allora, possiamo... È uscito in questi giorni un'enciclopedia bruniana curata da Michele Ciliberto per la Scuola Normale di Pisa.
Intitola Giordano Bruno, parole, concetti, immagini.
nell'introduzione, secondo me, c'è un'idea, un filo che si può riprendere, cioè la filosofia di Bruno come pensiero di confine. Ecco, oggi probabilmente credo che sia in questa direzione che gli studi devono andare, cioè un pensiero di confine fra due epoche, quella del Rinascimento e della Rivoluzione Scientifica. Perché dico questo? Perché fino a poco tempo fa Bruno veniva considerato il precursore della modernità, l'anticipatore della modernità, escludendo alcuni aspetti invece che sono fondamentali della sua visione del mondo, cioè l'aspetto della sua concezione magica, il suo lullismo, la sua mnemotecnica. Ecco, lo facciamo moderno e escludiamo una parte della sua filosofia. Beh, questo credo che va ripensato e viene ripensato. Certo, c'è un principio che è alla base della sua filosofia e sul quale lui non arretrerà mai, ed è il principio vita materia infinita. Ecco, la vita come matrice unitaria di tutte le cose.
La natura di Dio, la natura, esatto, del mondo, che coincidono, che si stringono.
Questo e quindi ecco, è da qui che deriva gli infiniti mondi e da cui dipende la filosofia nolana. Ecco, su questo lui non potrà abiurare.
Ecco, è stato perfetto nella sintesi di Bucciantini. Ecco, non potrà abbiurare, e invece, ecco, ma vede, anche Bruno in un certo senso è non un vincitore perdente, ma uno che ha perso ma che vince. Peraltro chi perde la sua vita la salverà, diciamo, evangelicamente. Ecco, il Sant'Uffizio cercò di evitare però questa condanna. Perché? Perché non era comodo, forse?
No, perché il Sant'Uffizio, preme essenzialmente non mandare a morte gli eretici, ma ottenere il pentimento e la confessione.
Quindi salvare questo, la loro anima, e salvare il
questo,
dogma.
Su questo gli studi di Ariano Prosperi lo hanno dimostrato ampiamente, insomma. Il rogo è in parte una sconfitta. Viene percepito al Sant'Uffizio come una sconfitta, proprio perché non si è potuto convertire e far pentire la persona accusata. Certamente, allora, qui siamo di fronte a un'apostata, siamo di fronte a una persona scandalosa, che ha dato scandalo in giro per il mondo, cioè un uomo che è stato ordinato sacerdote, che aveva portato l'abito domenicano.
Certo.
Insomma, siamo di fronte a una situazione dove la Chiesa richiedeva una abiura totale.
Ecco, Bruno è la bandiera, diciamo, del distacco da ogni confessione, da ogni religione positiva, invece così propone un impegno nelle opere civili. Per questo nel frammento che abbiamo sentito qualcuno diceva ma che è un filosofo, un politico, un mago, cioè una visione complessiva del mondo, no?
Completamente, una visione complessiva del mondo dove ci sono degli aspetti, penso ovviamente all'infinità dell'universo, a un universo fatto da infiniti mondi, che anticipano alcune teorie. Però la teoria dei precursori è appunto una concezione molto positivistica, non si fa storia facendo una storia delle anticipazioni dei precursori, altrimenti partiamo e restiamo sempre a Platone e Aristotele.
Ecco, quindi bisogna fare una storia, come dire,
una storia dei contesti. Che è
una storia dei contesti, certo. Ecco, questa è la cosa più importante, ed è questo che è irritante in certe visioni,
esatto,
del mondo oggi.
Sì, perché sono metafisiche.
Molto bello. Dovremmo fare una puntata più approfondita su rapporto scienza-religione, perché in fondo anche, come dire, la dimensione della fede dovrebbe essere antimetafisica, e poi invece nel dogma diventa metafisica, si fissa, si ferma. Ecco, in ogni caso Giordano Bruno dal rogo in poi non ha cessato di essere oggetto di riprovazione, anche se poi adesso vedremo con molti ripensamenti, o di esaltazione, tanto da rientrare, questa è una cosa molto curiosa, in alcuni come figura principale in alcuni stornelli socialisti dell'inizio del secolo, credo, del Novecento,
sì,
intendo,
certo.
O fine ancora del secolo precedente.
Beh, il nome Giordano e Giordano Bruno è pieno, insomma, tanti nostri avi avevano il nome non solo Giordano, ma Giordano Bruno.
Giordano Bruno, è vero, come primo e secondo nome.
Esatto.
Allora, noi sentiamone uno, appunto, composto, sì, intorno ai primissimi anni del Novecento. Sentiamo una esecuzione, non siamo riusciti a ricostruire bene di chi è l'esecuzione, ma insomma si è continuata a cantare fino a qualche tempo fa.
E quando muoio io non voglio preti, non voglio Ave Marie né Pater Nostri, non voglio Ave Marie né Pater Nostri, ma la bandiera rossa dei socialisti. La rigilla, la rigilla, la rigiri, la rigirilla sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti. La rigilla, la rigilla, la rigiri, la rigirilla sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato dai ministri, pensate un po', l'arresto fu ordinato dai ministri, e questi sono i veri, veri camorristi. La rigilla, rigilla, rigiri, Biagini che mai la sbaglia, e viva i socialisti, abbasso la spirraglia. La rigilla, 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 Biagini che mai la sbaglia, e viva i socialisti, abbasso la spirraglia. La Francia ha già cacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie e perciò pagati. La rigilla, la rigiri, la rigiri, la ferindola, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. La rigilla, la rigiri, la rigiri, la rigiri, la ferindola, abbasso tutti i preti. Se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più, manco il papato, non esisterebbe più, manco il papato, e il socialista avrebbe più trionfato. La rigilla, rigilla, rigiri, la rigirirà sul 21, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno, la rigilla, rigilla, rigiri.
Allora, Massimo Bucciantini, questo stornello socialista, spero che sia chiaro a tutti quelli che ci stanno seguendo su Facebook, eccetera, che non è il nostro manifesto politico, ci riferiamo a un documento dei primi anni del secolo scorso.
Fa parte della nostra storia.
I socialisti non ci sono più, i
gesuiti... Interessante, la Francia ha già cacciato.
Ecco, la Francia, quello che diceva lei prima, ecco, invece
Francia...
voglio dire, i gesuiti oggi invece sono, con questo Papa, sono molto, come dire, in primo piano, molto stimati, e il papato appunto sta proponendo una sua evoluzione.
Speriamo. Se posso aggiungere una
cosa. Questa è una cosa importante, sì, che cosa è cambiato, spero che lei volesse, immagino che lei volesse,
sì,
dire questo, ecco, che cosa, a che punto della storia del papato e del clero italiano è cambiata, almeno sostanzialmente, diciamo, la visione del rapporto con la scienza, oltre che con Giordano Bruno?
Beh, qui bisogna arrivare agli anni 60, alla fine degli anni 50, cioè di nuovo, sto dicendo una banalità, ma è bene ripeterla, è il Concilio Vaticano II,
sì,
è
sì,
l'enciclica,
diciamolo,
Gaudium,
sì,
et Spes, insomma, è dove appunto viene fatto il nome di Galileo e il simbolo di Galileo come un aspetto da superare. Quanto poi questo ha prodotto storia, che tipo di storia, è un elemento ancora da discutere, però certamente il Concilio Vaticano II rappresenta un'altra storia, la fine, appunto, 29, il clerico-fascismo, l'apertura, cioè l'apertura alla modernità, insomma, questo libro inizia con gli studenti a Napoli, anche questo forse mi piace ricordarlo, 1865,
sì,
gli studenti napoletani che pochi mesi dopo l'uscita del sillabo, cioè le 80 proposizioni contro ogni idea di modernità, compresa la modalità dei cattolici liberali, viene dato fuoco sotto la statua appena inaugurata di Giordano Bruno. Ecco, insomma,
ecco, tra l'altro, se posso aprire una piccolissima parentesi, è molto bello questo rilievo che lei dà, insomma, giustamente, storicamente, alla città di Napoli,
certo,
come questo strano coacervo di arretratezza da un certo punto di vista e invece di avanzato pensiero da,
certo,
da un altro.
Da una parte c'è l'esule rivoluzionario socialista, dall'altra parte Napoli, cioè la grande università italiana del tempo era Napoli. A Napoli insegnava Luigi Settembrini, Bertrando Spaventa, Hegeliano e Brugnano, insomma questa idea che poi si realizzò, dove ogni studente portava un pezzo di legna e sotto la statua di Giordano Bruno venne bruciata appunto il sillabo, beh, insomma, vale più di 1000 scritti contro il potere temporale della Chiesa.
Ecco, tra l'altro lei invece conclude il suo libro, ma poi le voglio chiedere ancora qualcos'altro, con una specie di sogno, di visione. Dice: sarebbe un bel giorno se all'alba di un 17 febbraio di questo secolo un qualche vescovo di Roma uscisse dal Vaticano per recarsi in Campo dei Fiori. Il 17 febbraio naturalmente è la data del rogo di Giordano Bruno, e lì da solo ai piedi di quella statua restasse in raccoglimento. Che cosa, quali pensieri accompagnano questo sogno?
Beh, i sogni si spera sempre che non restino sogni. Beh, l'idea... Beh, ieri sentivo Papa Francesco che parlava, e per noi italiani forse è un linguaggio veramente inusuale, usava la categoria di capitale, il capitale che non deve dominare l'uomo. Beh, insomma, sono parole... insomma, abbastanza forti, no? Ora, qui il mio sogno è molto vago, parlo di un vescovo di Roma in questo secolo. Beh, sicuramente però sarebbe effettivamente un bel giorno per tutti, soprattutto perché la purificazione della memoria che c'è stata nei primi anni, alla fine del secolo scorso, è segnata essenzialmente dal 2000, bene, presenta molti aspetti deludenti,
sì,
insomma,
sì, sì.
Perché? Perché tutto resta impigliato in parole molto vaghe di pentimento e di perdono. Tutti ormai possiamo perdonare, ma se li sleghiamo dai perché, soprattutto da delle responsabilità individuali e collettive, beh, insomma, in un mondo mediatico come questo, invece di un altro documento, il suo poter andare in Campo dei Fiori e vederlo lì sarebbe, secondo me, un gesto simbolico.
Sa cosa mi
altissimo.
Piace di questa sua visione? Proprio invece il fatto che è indeterminata, cioè restasse in raccoglimento, attraversato da quali pensieri non si sa, ma appunto dalla riflessione, dal sapere che nessuno poi possiede la verità, che la dobbiamo semplicemente cercare, che la conoscenza può avere percorsi diversi. Ecco, questo è l'immagine di questo
dica. No, tra i vari pensieri, ovviamente nessuno può sapere che cosa pensa in quel momento lì.
Sì.
Beh, ovviamente in un sogno si può dare adito a tutte le frenesie peggiori, insomma, la libertà di espressione è mortale, sarebbe il massimo.
Il massimo di pensiero.
Il massimo di pensiero, sì, di quel momento.
Eh sì, la libertà di espressione è immortale, ha detto?
Sì, esatto, di fronte
però,
a quel...
Però
a
la libertà è anche mortale, nel senso che si deve rinnovare continuamente, quindi anche questo è un pensiero, forse, no?
Sì, certo, ma mi riferisco ovviamente
sì,
ai fatti
va bene,
recenti.
Va bene, lo ringrazio molto Massimo Bucciantini, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sabato e domenica, con Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Benedetta Caldarulo e Irene Santori. Grazie da Gabriella Caramore, alla settimana prossima.